Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi partiamo dagli After Hours. Questi erano gli After Hours di Riprendere Berlino, tratto dal loro disco I Milanesi Ammazzano il Sabato, pubblicato nel 2008. Oggi siamo partiti da questa canzone perché è proprio dalla Germania che partono le nostre avventure letterarie di oggi. E allora, come al solito, vi introduco la musica che ascolteremo come sottofondo in questa prima parte. Stiamo parlando di Gloria Bruni, che è una cantante lirica, violinista e compositrice tedesca. E ascoltiamo dei brani tratti dal suo Requiem a Roma, nella registrazione che vede impegnata l'Orchestra Sinfonica di Amburgo. E allora direi, come da tradizione, ce ne ascoltiamo un pezzettino, poi dopo vi dico di quale libro vi parlerò in questa prima parte della puntata.
Perpetua luce ad eis.
E allora affrontiamo subito la questione. Il primo libro da cui vorrei leggervi qualcosa oggi è un libro di poesie di un autore che è conosciuto per i suoi saggi e per la sua prosa. Sto parlando di Sebald, grande scrittore tedesco, di cui vi ho parlato almeno in due diverse occasioni qui a Giocare col Fuoco. Di sicuro vi ho letto qualcosa da Tessitura di Sogno del 2022 e di sicuro vi ho anche letto qualcosa da Storia della Distruzione. Sono tutti editi da Adelphi, questi i libri di Sebald in Italia, e infatti è un Adelphi anche questo. Il titolo è Sulla terra e sull'acqua, poesie scelte 1964-2001, a cura di Sven Meyer, traduzione e note di Ada Vigliani. Allora, come al solito, approccierei la materia dal risguardo. Il mio mezzo espressivo è la prosa, ha dichiarato Sebald nel 1997, suffragando così l'opinione di chi vedeva in lui soprattutto un grande narratore e saggista. In realtà, la poesia era stata la sua prima vocazione e aveva poi continuato a coltivarla, un fiume sotterraneo che affiora in sporadiche pubblicazioni e si manifesta pienamente solo nel sostanzioso lascito di carte. Una produzione, quella del Sebald poeta, rimasta dunque in buona parte celata e ora finalmente tornata alla luce, dai primi versi giovanili sino alle ultime liriche del 2001. Vi si aggirano le stesse figure che abitano capolavori come Vertigini o Gli anelli di Saturno e che, svincolate dal meccanismo della prosa, si impongono al lettore con l'evanescenza di immagini oniriche. E qui si cita un componimento che dice: un canale d'acqua ferma, una barca alla proda, il cacciatore Gracco ha già toccato terra. Tutto intorno i freddi luoghi del viaggio, sale d'attesa, aeroporti, camere d'albergo, la folla dei toponimi e le ultime tracce della natura, travolta dal lago magnetico della regione e che la nave sospinge fino allo schianto. Sotto lo sguardo benevolo degli animali e delle costellazioni, l'unico in cui si intravede un barlume di salvezza, Sebald si cala negli abissi di sogno e memoria per riportare in superficie questi versi in cui echeggia il suono delle stelle e la vastità del silenzio sopra la neve e i boschi. È una raccolta molto interessante, anche se non si conosce nulla della produzione di Sebald. Ci sono alcuni tratti che mi sembra vengano fuori con prepotenza. Innanzitutto, come si è detto anche qui, in questo passo che è citato da una nota che c'è alla fine, una nota del curatore alla fine del libro, c'è questa persistente idea di movimento. La gran parte di queste poesie sono state scritte in viaggio, a bordo di un treno. Molti treni, effettivamente, molte osservazioni dal finestrino, ed è facile, leggendole, immaginarsi l'autore che sta lì in una sala d'attesa o a bordo di un treno, che spesso descrive e che raccoglie i pensieri e in un momento di calma riesce a metterli su carta. Ci sono alcuni componimenti brevissimi, altri ancora più lunghi. Io ho fatto una selezione di un po' di cose che vi leggerò. Come vedrete, ce ne sono alcune più lunghe e più descrittive, altre più secche e più brevi, illuminanti nella loro brevità. La sensazione che ho avuto è che, come spesso nelle grandi opere, queste poesie dialogano tra loro, per cui soltanto leggendo e rileggendo più volte l'opera completa si può in qualche modo trarre il significato collettivo di queste opere e anche in qualche modo intuire con più precisione, grazie ai rimandi delle altre poesie, i significati e le sensazioni descritte nelle poesie individuali prese in sé. V- vorrei anche aggiungere una mia considerazione personale sulla lettura della poesia in generale di questi tempi. Credo che sia un esercizio davvero salvifico e molto sensato. Quello di prendere un libro di poesia oggi ci permette, ci costringe ad andare al suo tempo, che è un tempo lungo, è un tempo riflessivo, è un tempo dilatato, e magari ci offre l'occasione per sfuggire per 10, 15, 30 minuti, se non addirittura un'ora, alla frenesia delle richieste che ci arrivano dai nostri aggeggi digitali, messaggi, telefonate, promemoria. E la nostra capacità di concentrazione è chiaramente in declino, ci sono diversi studi scientifici che lo segnalano, e proprio perché continuiamo a essere stimolati senza sosta dai nostri device, che invece di essere un prolungamento, a volte, non so se capite anche voi, ho la sensazione di essere io al servizio del mio telefono, tanto è vero che quando devo lavorare, quando devo scrivere, quando voglio avere un po' di pace, lo lascio in un'altra stanza, tolgo la suoneria e lo lascio in un'altra stanza, lontano dagli occhi, come si dice, lontano dal cuore. E per tornare allora al nostro Sebald, vorrei leggervi qualche passo da questa nota conclusiva, scritta dal curatore di questa raccolta, Sven Meyer, che dice tra le altre cose questo. Fino ai 45 anni Sebald non pubblicò praticamente nessun testo di narrativa. Fu solo con il graduale distacco dalla forma accademica che la narrazione si affacciò prepotentemente in primo piano. Di poesie invece egli ne scrisse per tutta la vita, e nelle poesie trovano espressione in nuce i grandi temi di Sebald, le sue peculiarità linguistiche. Vengono citati i libri e prefigurati i motivi che lo terranno occupato per tutta la vita. I suoi versi aggiungono una nuova sfaccettatura all'immagine che abbiamo di Sebald scrittore. Una delle sue prime poesie, Il compleanno di Giulietta, recita: «Lasciamo in eredità il nostro ritratto, senza averlo voluto». Il presente volume riunisce per la prima volta tutte le poesie in lingua tedesca pubblicate in vita da Sebald, escluse quelle apparse in Secondo Natura e Inenarrato. Viene inoltre offerta una selezione rappresentativa delle poesie inedite, ritrovate nell'ascito conservato all'archivio letterario di Marbach. Quando si sono avute a disposizione più versioni, si è optato per la più tarda e la più rielaborata. I testi sono stati proposti in ordine cronologico, nei limiti in cui la datazione, in alcuni casi incerta, lo ha consentito. L'ultima poesia, Distogliendo lo sguardo, proviene da un manoscritto non datato. Palesi errori di ortografia e di sintassi nei manoscritti e nelle prime edizioni sono stati corretti. Questo volume è un'edizione destinata ai lettori non specialisti, mentre un ulteriore lavoro editoriale è riservato all'edizione critica delle opere di Sebald. E allora, come al solito, io ho selezionato un po' di poesie, non so quante riuscirò effettivamente a leggere. Le ho selezionate come faccio spesso, leggendo dal fondo, quindi in realtà questo mio percorso nelle poesie di Sebald è stato fatto al contrario, quindi dal 2001 fino al 1964. E ve le leggo saltando anche tra le varie sezioni che compongono questo libro, quindi mescolando ancora di più la cronologia, anche perché, come vi dicevo prima, parlando di questa raccolta, mi sembra che la sua materia sia così in continuo dialogo con se stessa che rimescolare un po' le carte non farà male. Io ovviamente vi consiglio di leggere questo libro, di acquistarlo. Non c'è la traduzione a fronte, non c'è l'originale a fronte, quindi c'è soltanto la traduzione. Questo lo dico a favore di chi sa leggere, di comprende il, chi comprende il tedesco, ovviamente. È interessante notare come spesso in queste poesie ci sia una commistione di lingue diverse. C'è ovviamente un po' di tedesco, c'è anche un po' di inglese, c'è qualche passo in francese, e vengono anche affrontate alcune piccole vicende di personalità realmente esistite, come per esempio Chopin è una di queste. E allora cominciamo la lettura con una poesia senza titolo. Arduo da comprendere è infatti il paesaggio, quando tu sul direttissimo, da un capo all'altro, sfrecci, mentre quello muto guarda il tuo andar sparendo. In una domenica d'autunno del 94, alla stazione interamente automatizzata di Wolfenbüttel, sono in attesa dell'automotrice da Göttingen per Braunschweig. Pecorelle fluttuanti nel cielo, di tanto in tanto una foglia cade volteggiando dagli alberi. Un signore attempato con pantaloni marroni alla zuava attraversa i binari su una bicicletta da donna. Sento suonare le campane. Mi tornano in mente il Duomo di Naumburg, la cattedrale di Ulm e quella di Friburgo, la Frauenkirche a Monaco, certe sere di Capodanno da tempo trascorse e altre catastrofi. La videoteca Herzog August, un edificio color crema di piselli con una sola finestra, è chiusa, mentre l'edicola fra il Doner Kebab e il salone da parrucchiere Velaform tiene aperto per chi mai voglia fare un salto a prendersi una copia della Bild o un giornaletto porno. Lì davanti, sulla piazza, vicino a una staccionata tutta fiorita di rose rosa, un piccolo raduno di bevitori incalliti, con barba e berretto da baseball, che paiono cercatori d'oro dell'outback australiano. La bottiglia di Chantrey fa il giro, e da un manifesto elettorale affisso alla colonna, il padre della nazione tedesca guarda impensierito il suo paese riunificato. Nella notte prima di ogni santi del 1997, all'aeroporto di Schiphol, tra viaggiatori intercontinentali da Seul e San Paolo, da Singapore e Seattle. Completamente accasciati, il neon a colorarne d'azzurro i volti, siedono sulle panche senza costrutto, frugano talvolta un poco fra le loro cose. Da nessuno si leva il suono di una parola. Passata l'ora dei fantasmi, restano tutti lì, distesi, ben avviluppati, in coperte azzurre, e dormono mentre fuori a poco la nebbia si alza e nella tenebra tornano visibili le piste e i gradini illuminati e i corpi giganti e gli alettoni degli aeromotori che sostano ormeggiati alle banchine. Attorno a me ora nulla, neppur di poco, si muove. Solo i passeri che da anni in questa zona dell'aeroporto trovano il loro sostentamento di tanto in tanto frullano per l'intero terminal, su e giù lungo il colonnato, e atterrano fra le palme verdi e le piante di ficus. E voltandosi bruscamente, con le loro testoline dagli occhi di un nero sfavillante, guardano dal folto delle foglie artificiali e rumorosi cianciano pure fra loro, come se qualcosa non gli andasse a genio. Promemoria. Accendere il fuoco e nel fumo leggere il futuro. Portar fuori la cenere e poi gettarsela alle spalle. Ma nel farlo non guardarsi indietro. Tentare l'arte della metamorfosi. Con il cinabro pitturarsi il volto, nel segno del lutto. Trigonometria delle sfere. Nell'anno del lutto il nonno trasferì il pianoforte in soffitta e mai più andò a riprenderlo. Con un telescopio d'ottone indaga ora per contro le orbitali vie del cielo. Il suo giornale di bordo registra una stella cometa e il categorico asserto che la Luna è creazione della Terra. Da lui so anche che là dove la notte declina siede un santo e regisce come un leone. E non ti scordare, disse una volta, che dalla costellazione dell'Ariete il vento del nord porta la luce fin negli alberi di melo. New Jersey Journey. Due ore a fine dicembre sulla Garden State Highway. Nel bagagliaio della vecchia Ford, nulla, tranne il mio cuore, d'anno in anno sempre più pesante. Una catastrofe prolungata alla corrente del traffico, sorpassi che durano un'eternità, scambio di mortiferi sguardi con perfetti sconosciuti sull'altra carreggiata. Spinto dalla nostalgia per i fratelli dei tempi remoti, dall'aeroporto di Newark si alza in volo un jumbo, sopra lagune e paludi, sopra una gigantesca montagna di rifiuti fumanti e le innumerevoli luci delle raffinerie. Stentati arbusti per miglia e miglia, pali del telegrafo, distese di mirtilli. Un paesaggio siberiano, colonizzato e inselvatichito. Supermercati in abbandono, dismessi allevamenti di polli, dove si aggirano milioni e milioni di uova alla coq fantasma che celano i sospiri indecifrati di un'intera nazione. Vicino a Lakehurst, città di pensionati, un parco safari silenzioso ricoperto di galaverna, cimiteri vasti quanto le distese di cadaveri della guerra mondiale, agenzie di pompe funebri, sospetti negozi d'anticaglie, è una stazione degli autobus per le ultime escursioni ad Atlantic City. Nel crepuscolo, ecco la località. 10 miglia quadrate di bungalow dalla leggera fosforescenza. Praticelli, conifere nane, decorazioni natalizie. Santa Rudolph the Reindeer. E davanti a una delle case mio zio, il becchime per gli uccelli in mano. Bevendo schnapps, mi racconta più tardi della conquista di New York. Bevendo schnapps, io medito sulle ramificazioni della nostra sventura e sul significato della fotografia che ritrae lui, mio zio, nel 23, garzone lattoniere, sul nuovo tetto in rame della sinagoga di Augusta. Quelli sì, che erano tempi. L'indomani scendiamo in macchina fino al mare, Seaside Park Avenue a mezzogiorno, deserti i marciapiedi di legno, tavole calde e sprangate, villette estive in stile alpino esposte a tutte le correnti, barche a vela cigolanti nel gelo, le dune si infiltrano in città. Di fronte alle altissime onde brune dell'oceano, lo zio, piegato in avanti nel vento, mi scatta ancora una foto con la sua Polaroid. Davvero, moriamo una volta soltanto.
Thank you. can go anywhere.
Siete sempre a Giocare col Fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Abbiamo appena ascoltato gli U2 con uno dei loro brani migliori, devo dire, a mio parere, Stay, Far Away So Close, da quel capolavoro di innovazione sonora che è stato Zooropa del 1993. Questo brano ha fatto anche parte della colonna sonora del Cielo sopra Berlino di Wim Wenders, film del 1987 che si è aggiudicato la palma per la miglior regia alla 40esima edizione del Festival Cinematografico di Cannes. E quindi abbiamo chiuso, come dire, la prima parte tedesca della puntata di oggi con due riferimenti a Berlino nelle due canzoni che hanno aperto e hanno chiuso, anche se in realtà si parla anche di Berlino nella raccolta di Sebald, ma diciamo che è una raccolta, come vi ho detto prima, in movimento, un poeta in movimento. Sebald, Sulla terra e sull'acqua, poesie scelte 1964-2001, pubblicato da Adelphi, come tutta l'opera di Sebald in Italia. La cura è di Sven Meyer e la traduzione e le note di Ada Vigliani. Bene, adesso comincio a parlarvi di cosa ascolteremo nella seconda parte. Ascolteremo delle registrazioni del coro della radio lettone, fondato nel 1940 e sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale, e dal secondo dopoguerra si è caratterizzato per le sue esecuzioni di musica baltica, quindi delle tre repubbliche baltiche, e anche di musica russa, nonostante le evidenti tensioni politiche che hanno attraversato il paese e attraversano l'aria ancora tuttora. Per cui un po' di spazio al coro della radio lettone e poi vi dico cosa vi leggerò in questa seconda parte.
Oh,
Bene, allora andiamo avanti con la nostra puntata di oggi. Cosa volevo leggervi adesso? Volevo leggervi un bell'articolo tratto da The Passenger, che è la rivista monografica che Iperborea dedica a dei paesi del mondo. Nel numero dedicato ai paesi baltici c'è un bell'articolo di Misk Colliers, nella traduzione di Silvia Rotasperti, intitolato Le montagne dei Paesi Bassi. In un territorio la cui massima elevazione è di poche centinaia di metri sul livello del mare, le frontiere nazionali sono difese da un altro tipo di barriera naturale, le torbiere, luoghi umidi e misteriosi che segnano anche il confine tra il regno dei vivi e quello dei morti. Quindi ho pensato di leggervi qualcosa da questo interessante articolo. Misk Colliers, scrittore e giornalista lettone di origine britannica, ha lavorato per la BBC e la Press Association nel Regno Unito prima di trasferirsi in Lettonia nel 2007. Ha pubblicato anche diversi romanzi, mi sembra di capire nessuno tradotto in italiano perché abbiamo soltanto i titoli originali. Comincerei a leggervi questo interessante approfondimento sulle torbiere nei paesi baltici. I paesi baltici di Estonia, Lettonia e Lituania sono famosi per l'assenza di montagne. La cima più alta è il Suur Munamägi, nel sud dell'Estonia, a soli 318 metri sul livello del mare. E si presta spesso a selfie spiritosi e ironici paragoni con l'Everest e il Monte Bianco. Ma dall'alto della torre che incorona questa collinetta, un osservatore attento può vedere diversi esempi delle vere meraviglie naturali di questa zona d'Europa, le torbiere baltiche. Una decina di chilometri verso sud-ovest, proprio sul confine con la Lettonia, c'è la torbiera di Luosuo. A una distanza simile, verso sud-est, ci sono i molti laghi del parco naturale di Kisejärv, che punteggiano i boschi pianeggianti e la torbiera come chiazze di inchiostro nerissimo. Un po' più in là, a 20 km verso nord-est in direzione del lago Peipsi e del confine russo, c'è la palude di Menikunno. Non è una coincidenza che molte delle più impressionanti torbiere baltiche si trovino lungo i confini nazionali o nelle loro vicinanze. Circa il 6% dell'Estonia, il 5% della Lettonia e il 4% della Lituania sono composti da torbiere. Come mettiamo piede per la prima volta in questi luoghi umidi e misteriosi, dobbiamo affrontare il problema della lingua. L'inglese, e forse anche altre lingue, ha termini estremamente negativi per descriverli. Palude, stagno, melma, pantano, acquitrino, fanghiglia. Tutte parole che suggeriscono posti sporchi, marcescenti e fetidi, che sono pericolosi, tossici e pieni di insetti. Addirittura nello slang britannico bog sta per gabinetto. L'inglese è inadeguato e sdegnoso quando si parla di torbiere. L'espressione più positiva che ha è lo scialbo wetlands, terre umide. Al contrario, le lingue degli stati baltici, le due lingue baltiche rimaste sono il lettone e il lituano, mentre l'estone è una lingua ugrofinnica, hanno un lessico caleidoscopico e moltissimi usi idiomatici sulle torbiere. È vero che molti di questi si riferiscono alle difficoltà e alle insidie della vita, ma c'è anche l'idea che la palude sia quantomeno coerente e, a suo modo, democratica. Così potrebbe capitarvi di sentire un lettone che sospira «Ognuno ha la sua palude da guardare», proprio come, ad altitudini più elevate, «Ognuno ha la sua montagna da scalare». Ma torniamo alla nostra passeggiata per la torbiera e diciamo che le torbiere baltiche svolgono più o meno la stessa funzione delle montagne o dei grandi fiumi negli altri paesi: rivendicare zone neutre, fornendo una barriera fisica e culturale. Sono luoghi che potrete anche attraversare con un po' di fatica, ma dove solo i più temerari vorrebbero passare la notte. Come la maggior parte delle zone di frontiera, le torbiere baltiche raccontano storie di scorribande, banditi e briganti. Quando i cavalieri portaspada, un ordine monastico militare teutonico detto anche dei fratelli della spada, stavano convertendo forzatamente le terre baltiche al cristianesimo all'inizio del XIII secolo, intraprendevano le loro campagne soprattutto nei mesi invernali, quando fiumi, laghi e paludi erano ghiacciati e permettevano di spostarsi meglio a cavallo rispetto a quando era tutto fango e pantano. Ironicamente, furono le paludi le prime responsabili della sconfitta dell'ordine. Alla battaglia di Siauliai del 22 settembre 1236, la cavalleria pesante tedesca si impantanò nei terreni paludosi sul confine tra Lettonia e Lituania e fu annientata da una coalizione di tribù pagane locali più esperte nell'attraversare quelle zone acquitrinose. L'evento viene festeggiato ancora oggi come giornata dell'unità baltica. Questa rara vittoria militare dei Baltici contro i loro vicini più numerosi e potenti è perdurata nei secoli attraverso molte leggende di cannoni svedesi o carri armati tedeschi e sovietici che si arrischiavano ad attraversare le paludi e finivano inghiottiti dalla barriera di fango. Durante il periodo dell'occupazione sovietica, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la resistenza contro il regime comunista continuò fino oltre gli anni 50 in tutti e tre gli stati baltici. Questi partigiani nazionali sono conosciuti come fratelli della foresta, ma in molti casi sarebbe stato più accurato chiamarli fratelli della torbiera, dato che spesso si nascondevano in queste zone inaccessibili, dove sabbie mobili e pozze fungevano da difese naturali. Mentre altrove, a testimonianza dei combattenti per la libertà, vissuti e morti in queste zone, restano soltanto lievi avvallamenti nel terreno. I pannelli informativi della ben curata torbiera di Teringi sul confine tra Estonia e Lettonia offrono un tipico assaggio di folklore locale. Si dice che un tempo sorgesse un castello su un'isola in mezzo alla torbiera, che fu poi distrutto dai saccheggi di popolazioni lettoni. Secondo un'altra versione, simili isole furono usate dalla popolazione locale come rifugio dalle guerre nel periodo compreso tra il XII e il XIV secolo. Un sentiero nascosto ai nemici, fatto di blocchi di quercia, conduceva al centro della torbiera. Un'antica strada invernale correva attraverso la palude e collegava le isole ed era un tempo l'unico modo per raggiungere la fattoria Lotuse. Le strade invernali erano vie commerciali molto importanti prima dell'arrivo della ferrovia. Le loro rotte sono rimaste invariate per secoli. E basta leggere le Dainas, i bellissimi canti popolari lettoni, per avere conferma di tutto questo. Molte sono strettamente legate al mondo naturale e la loro forma breve suscita ovvi parallelismi con l'haiku giapponese. Non c'è da sorprendersi che molte Dainas parlino delle torbiere. Una in particolare ci dà un esempio perfetto dei saccheggi lettoni di cui sopra. E dice questo: le genti di Slipe pregavano Dio che il fango della torbiera gelasse così da poter rubare furtivamente le ricchezze delle genti di Nitaure. Ma questa, l'equivalente di un servizio del telegiornale, non è che una delle Dainas più prosaiche. Per comprendere meglio la psicologia e cosmologia della torbiera, possiamo prendere un esempio come questo. Nella palude, pastori, non venite. La palude appartiene al passato. La palude appartiene al passato. Qui non ci sono i campi dei vostri padri. Gli archeologi non hanno mai trovato blocchi di quercia né carri armati e nemmeno i poveri hanno mai trovato ricchezze. Eppure, la gente crede ancora che siano nascosti da qualche parte, sotto la torbiera. Intanto le scorribande continuano fino ai giorni nostri. Ho visto con i miei occhi auto lituane parcheggiate ai bordi di torbiere lettoni, mentre i loro proprietari raccoglievano funghi e una famiglia lettone che usciva da una torbiera estone con secchi pieni di mirtilli e camemori. Non è da escludere che anche gli estoni che vanno a comprare la birra in Lettonia, dove costa meno, portino a casa qualcosa di più. Senza fermare il ritmo dei nostri passi, che procedono come un metronomo sulla passerella di legno della torbiera, facciamo una breve pausa per imparare una o due cose su come si è formato questo ecosistema. Le informazioni sul secolare processo naturale di sedimentazione e decomposizione potrebbero sembrare poco interessanti a un visitatore che intende passare solo un'ora o una giornata nella torbiera, ma in realtà sono molto utili. Mentre attraversiamo questa gerarchia del mondo naturale, da una foresta fitta e secca a una umida e rada, tra spiazzi d'erba lucente e ciuffi d'erica primaverile, e giungiamo infine allo specchio nero del lago al centro della torbiera, avvertiamo uno spiccato senso di progressione. È un po' come guardare i diversi strati di un'alta parete rocciosa, tranne che in questo caso il passare dei secoli si mostra lungo l'asse orizzontale e non lungo quello verticale. È come vedere il proprio scheletro rappresentato nel registro dei fossili. Ci sono tre fasi nella formazione di questo tipo di torbiera: la palude eutrofica, la palude di transizione e la torbiera alta. In ciascuna, la quantità di acqua e sostanze nutritive presenti dà vita a condizioni diverse e quindi ciascuna ha flora e fauna caratteristiche. Anche solo con queste conoscenze basilari, la nostra esplorazione della torbiera diventa un evento in tre fasi. In ciascuna zona possiamo aspettarci di vedere piante e animali diversi. Lungo i margini della torbiera, dove gli alberi sono ancora abbastanza alti, potremmo avvistare cervi, tassi, volpi, lupi e martore. Nella zona di transizione potremmo sorprenderci alla vista di un alce, che dal vivo è sempre impressionante. Con un po' di fortuna potremmo anche vedere un orso venuto a cibarsi dei mirtilli rossi dell'autunno precedente per rimettersi in forze dopo il letargo. Non meno sorprendente è lo spettacolo di un cinghiale che si fa il bagno nel fango e nelle pozze lievemente antisettiche della palude. Prima di vedere un cinghiale di solito se ne sente l'odore, ma ben più caratteristico nella torbiera è il più gradevole e inebriante, letteralmente, aroma dell'Edum palustre, una pianta della famiglia dei rododendri. Il suo profumo, che fa pensare a una forte acqua di colonia aromatizzata al bergamotto, è particolarmente intenso durante il periodo di fioritura e la sua tossicità può provocare mal di testa, nausea e perfino allucinazioni dopo un'esposizione prolungata o in soggetti particolarmente sensibili. Nelle tradizioni popolari baltiche, le sue forti proprietà antibatteriche venivano usate per curare tosse e malattie respiratorie, e la sua combustione serviva a scacciare pulci e altri parassiti dalle case. Più notoriamente, in epoca vichinga veniva aggiunto alla birra al posto del luppolo per aumentare l'effetto inebriante dell'alcol. A costo, pare, di aumentare parecchio anche i postumi del giorno dopo. Insieme all'altrettanto tossico rosmarino di palude, il Ledum palustre ci aiuta a capire perché gran parte del folklore baltico sulle torbiere abbia caratteristiche allucinatorie e in particolare perché in quei luoghi non ci si sente mai del tutto soli, anche quando non si ha attorno nessuno. E con questo interessante viaggio nelle torbiere dei paesi baltici, dove ci ha portato Mix Colliers, in questo articolo tradotto da Silvia Rotasperti e pubblicato su The Passenger Paesi Baltici, la rivista monografica pubblicata da Iperborea, direi che ci avviciniamo a grandi passi verso la fine della puntata di oggi. E adesso, prima di salutarci, vorrei raccontarvi di un'iniziativa che ho deciso di lanciare dopo la splendida riuscita del laboratorio di poesia che ho ottenuto nei mesi scorsi per la Wompia del Policlinico di Milano, organizzato da Codici. Ho deciso di lanciare questo che ho intitolato Laboratorio Permanente di Poesia a Milano. Quindi degli incontri che dopo l'estate avranno una cadenza mensile a partire da settembre, e cominciano in realtà a giugno. Ci saranno due appuntamenti a giugno e due a luglio. È un laboratorio che si rivolge a chi vuole avvicinarsi alla poesia, a chi vuole scriverla, a chi ne è già un lettore vorace e anche a chi scrive già da tempo. Ogni appuntamento avrà la durata di 2 ore. La prima sarà dedicata alla lettura e all'analisi di alcune opere scelte. La seconda sarà un vero e proprio laboratorio di scrittura. Ogni iscritto potrà portare un componimento a lezione che leggeremo e discuteremo insieme per individuarne punti di forza, debolezze, in un clima assolutamente accogliente e positivo di confronto e scambio reciproco. Allora, i primi 4 appuntamenti saranno l'11 e il 25 giugno e il 9 e il 23 luglio e saranno open air. Ci incontreremo infatti alle ore 19 al Parco Chiesa Rossa, zona Milano Sud, che tra l'altro offre delle ampie zone coperte da utilizzare in caso di pioggia. E trovate le modalità per iscrivervi sui miei social, su Instagram e su Facebook, e anche sul mio sito fabrizio-coppola.net. E sarà possibile seguire il laboratorio anche online completamente. È importante, chi si iscrive e vuole portare un componimento deve portarlo stampato o scritto su carta in modo che sia leggibile. E allo stesso modo chi parteciperà online dovrà farmi avere, nei modi che poi comunicherò, il file della poesia che intende leggere. Quindi con questo invito alla poesia si conclude la puntata di oggi di Giocare col Fuoco. E la chiudiamo con un grande pezzo di un grande artista, stiamo parlando di David Bowie, e il suo brano The Man Who Sold the World, che dava anche il titolo al suo fantastico album del 1970, L'uomo che vendette il mondo. Qualsiasi riferimento a fatti attuali non è per niente casuale. Va bene, a me non resta che darvi appuntamento per domenica prossima, sempre dalle 14.30 alle 15.30 qui su Radio Popolare, poi disponibile in podcast per chi vuole ascoltarlo quando preferisce, per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Buona domenica!
my way back home. I searched for fallen land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago.